Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
Questo è Globally, il podcast di Will, in cui, grazie agli esperti dell'ISPI, diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica è internazionale e oggi le strane elezioni in Senegal spiegate in modo chiaro.
Da una prigione di Dakar alla presidenza del Senegal, Bassirou Faye, 44 anni, è il nuovo presidente del paese. A distanza di una settimana dall'uscita dal carcere, Faye dovrà governare su 18 milioni di senegalesi. Questa vittoria mostra il desiderio della popolazione per un cambio di passo e una direzione politica profondamente diversa da quella del precedente presidente, Macky Sall, che è stato al potere per 12 anni e che si lascia alle spalle un paese alle prese con povertà diffusa e quasi un terzo dei giovani senegalesi senza lavoro. Ma cosa significa questa vittoria per la regione e anche per le relazioni con l'Occidente? Oggi ne parliamo con Giovanni Carbone, responsabile del programma Africa di ISPI e professore all'Università Statale di Milano. Ciao Giovanni.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno Giovanni. Giovanni, partiamo dalle basi. Perché dovremmo parlare di Senegal quando pochi tra di noi saprebbero collocarlo su una cartina geografica? Prova a raccontarci quali sono le caratteristiche di questo paese e io partirei da un dato che forse a te è caro, conoscendo il lavoro che hai portato avanti negli anni. Ricordo il progetto sulla leadership africana e sui cambi di regime. Il dato che credo, spero che tu mi confermerai, è che il Senegal è uno dei membri di questo club ristrettissimo di paesi africani che non ha mai avuto un colpo di stato militare. Ecco, prova a farci proprio uno schizzo di quello che è il Senegal oggi.
Forse possiamo proprio cominciare col collocarlo, no? Perché noi in Italia lo associamo immediatamente probabilmente ai senegalesi che migrano nel nostro paese, quindi è uno degli stati africani con cui sentiamo un qualche contatto in questo senso, ma geograficamente non tutti forse lo sanno collocare. È un paese atlantico, è un paese che fa parte dell'Africa occidentale. Non dimentichiamoci che l'Africa è enorme, quindi c'è questa prassi un po' di dividerla in sottoregioni. Africa occidentale sono già una quindicina di paesi. Ed è anche un paese ai margini del Sahel. Il Sahel è una regione anche questa che è richiamata spesso in questi anni perché è molto tribolata, proprio in quell'area centro-occidentale con cui confina il Senegal. Come dicevi tu, Francesco, una delle peculiarità del Senegal è proprio quella di avere una lunga storia democratica, ben più lunga e ben più solida rispetto a quello che troviamo in tanti altri paesi della regione, dove ci sono esperienze democratiche, ma questa è un po' più brillante, diciamo così. Ed è anche un paese stabile, tutto sommato. Hai detto, non ha mai avuto colpi di Stato, non ha neanche mai avuto conflitti armati, che sono un'altra modalità, diciamo, di destabilizzazione di un certo numero di stati di quest'area. Non è stato privo del tutto di sussulti, se vogliamo. Ha una tradizione particolare, potremmo dire quasi paradossalmente un po' francese, di proteste popolari, di proteste di piazza, che in un paese democratico possono anche essere viste come un elemento salutare.
Ecco, allora arriviamo a queste elezioni. Qualche mese fa le avremmo potuto definire, credo, le elezioni più noiose dell'Africa, cioè nel senso buono del termine, delle elezioni che prevedibili, andavi a una democrazia sana, che andava a scadenza, insomma, fino a qualche mese fa le avremmo potute chiamare così. Poi qualcosa è successo e a quel punto forse le avremmo potute definire le elezioni che sembravano non esserci più, perché a un certo punto sembrava che non ci sarebbero state. Ecco, ti chiedo di raccontarci come arriviamo a queste elezioni e soprattutto anche come noi, come l'Occidente, ha guardato il paese arrivare a questa competizione elettorale.
Dunque, innanzitutto ti devo contraddire qui, perché noiosi no, noiosi non lo sono mai state. C'è sempre stata tanta adrenalina nell'avvicinamento.
Francesco, con l'Africa è così.
Non ci si annoia mai. C'è sempre stata tanta adrenalina, nel senso che c'era un presidente uscente, Macky Sall, che arrivava al completamento del suo secondo mandato, quindi già questo apriva, no? Quando non c'è un presidente che si ricandida, sappiamo che anche le probabilità per l'opposizione di subentrare al partito di governo sono maggiori. Non solo, ma era cresciuta una figura di opposizione, fuori sacco, molto particolare, che non è l'attuale presidente, non è il vincitore delle elezioni, ma è Ousmane Sonko, che è appunto un giovane molto carismatico leader che ha acquisito un grandissimo seguito tra i giovani molto attraverso i social media, che nel corso degli anni si è contrapposto in maniera frontale col presidente in carica. E, non solo, ma c'era anche il dubbio che il presidente in carica volesse forzare la Costituzione e rimanere, provare a correre per un terzo mandato. L'anno scorso Macky Sall ha detto no, bene, rispetterò la Costituzione, quindi ha tolto dal tavolo questa questione e quindi ha chiarito che lui non avrebbe corso alle elezioni di inizio 2024, quindi si è tirato fuori lui e al tempo stesso è stato tirato fuori dalla competizione elettorale anche Sonko, perché è stato condannato a seguito di vicende giudiziarie considerate per lo più motivate politicamente, è stato condannato, è stato arrestato e non poteva candidarsi. Quindi già questo aveva creato una situazione molto particolare. Di più, Macky Sall, arrivati a ridosso delle elezioni del febbraio 2024, in cui c'erano determinati candidati, poi magari ci arriveremo, che non erano né Sall né Sonko, Macky Sall ha detto aspettate tutti un attimo, adesso sospendiamo le elezioni, il mio mandato lo proroghiamo, ho ottenuto per questo l'appoggio parlamentare, fino a dicembre, perché c'erano delle diatribe che riguardavano l'accettazione delle richieste di candidature da parte del Consiglio Costituzionale, ma il Consiglio Costituzionale stesso ha ribattuto invece a Sall, ha detto no, le elezioni si tengono. E quindi in questo andirivieni, che ha creato anche grandi manifestazioni, di nuovo proteste, alla fine il presidente uscente è stato messo all'angolo, che è stata anche questa una bella prova di funzionamento delle istituzioni, perché nonostante 12 anni di governo, nonostante le critiche a alcuni suoi atteggiamenti un po' troppo autoritari, alla fine c'è stata una corte che gli ha detto guarda che tu hai finito, qua l'elezione la si tiene.
Beh, direi anche bello e sano quando succede così. La domanda che ti farei adesso, Giovanni, è chi è questo nuovo presidente? Perché è un musulmano praticante, tra l'altro appunto io ho visto queste foto, no, in cui lui faceva proprio campagna elettorale con due spose al fianco ed è diciamo una novità anche per il Senegal. Ha una politica che è un po' diversa rispetto a quelle precedenti, appunto molto sovranista e antifrancese, questo sentimento, no, a cui Francesco ride ogni volta che lo dico, ma è chiaramente un sentimento antifrancese, guarda questo panafricanismo, no, un po' di sinistra, cioè in che cosa si differenzia dagli altri precedenti candidati e presidenti?
Sì, hai detto bene, due mogli, tra l'altro interessante il fatto che una sia musulmana e l'altra sia cristiana. È un presidente inatteso, Bassirou Faye, appunto. Io ho sottolineato la centralità di Ousmane Sonko, che è la figura leader dell'opposizione, però non ha potuto candidarsi, abbiamo ricordato, e quindi è subentrato un suo carissimo amico e collaboratore, segretario del partito messo al bando di Sonko, che è Bassirou Faye, molto giovane, un funzionario delle entrate anche lui come Sonko, e tra l'altro questo apre una questione in sé, che andrà gestita, quella di una sorta di diarchia. Sono molto amici, sono politicamente molto vicini, tanto che lo slogan elettorale è stato Bassirou e Sonko, cioè le due facce sono due facce della stessa medaglia. Però ci sarà una questione da affrontare, che è quella del ruolo di Sonko, no? Una sorta di diarchia, e bisognerà vedere quanto tiene questa cosa qua. Io mi auguro di sì, ma insomma abbiamo visto altre precedenti, no, un po', ci sono tanti casi di precedenti alleanze, vicinanze politiche, anche amicizie strette che poi possono anche rompersi. In ogni caso, torniamo al tema della continuità o della discontinuità che segnerà questa nuova presidenza. Ci sono delle rivendicazioni sovraniste importanti che riguardano soprattutto la controversia del tornare franco CFA, che è questa moneta utilizzata con due gruppi diversi da una quindicina di paesi della regione, per lo fondamentalmente ex colonie francesi, che lega, è una moneta legata al tesoro francese, che quindi è simbolo e anche fattualmente un elemento di connessione, percepito come un elemento di indebita interferenza francese nelle economie di questi paesi. E poi il sovranismo di cui si fanno portavoce Bassirou Faye e Ousmane Sonko è anche un sovranismo che vorrebbe vedere il Senegal in una posizione più forte nel negoziare contratti per lo sfruttamento, in particolare di gas e petrolio, che sono risorse che il paese si appresta a estrarre ed esportare, e più in generale nei rapporti con i partner esterni, quindi l'idea di una più piena indipendenza del paese, e in questo senso il riferimento principale naturalmente alla Francia.
E infatti qua arrivo al tweet di Macron, che si è congratulato con il nuovo presidente per l'elezione meritata, perché appunto dice in questo tweet in Wolof, quindi nella lingua diciamo non riconosciuta pubblicamente ufficialmente del paese, dice perché è il volere del popolo, no? E molto felice che lavoreremo insieme da qui in poi. E una mia amica di origini senegalesi l'altro giorno mi ha detto: guarda, questo tweet è diventato subito un meme, perché sotto i cittadini hanno iniziato a rispondere, cioè facendo proprio dei meme, dicendo: no, guarda, forse non hai capito, il punto è che proprio non vogliamo più lavorare insieme a voi. Quindi come cambia il rapporto, no, con la Francia, con Macron, con questo nuovo presidente?
Sì, quello è stato un tweet infelice, diciamo che gli ha messo la palla sul dischetto del rigore, perché era ovvio che avrebbero reagito così. Quella chiosa doveva evitare, doveva congratularsi, ma proprio andare a dire: vogliamo continuare a lavorare alla stessa maniera. Questo è proprio il fulcro delle critiche su cui si è fondata la costruzione dell'opposizione che poi è arrivata al governo, no? La Francia, che è accusata di interferire troppo, molto spesso in Senegal si sente dire che le decisioni importanti in realtà vengono prese a Parigi, che Macky Sall veniva quasi convocato, diciamo, che è un eccesso naturalmente, ma insomma sentito con troppa regolarità, costanza e influenza su decisioni che sono decisioni nazionali. E questo è stato proprio anche uno dei motivi che hanno alimentato le proteste popolari, guidate appunto anche dalla leadership di Sonko. Per darvi un'idea, uno degli slogan degli anni recenti, utilizzato proprio da queste proteste dalle opposizioni, è quello del come titolo, diciamo, France dégage, cioè Francia vattene, levati di torno. Un paio d'anni fa ci sono state importantissime proteste popolari che hanno preso di mira proprio le imprese francesi, Auchan, Total Energie, Orange, Eiffage, le principali imprese, le più visibili imprese, no, che sono state saccheggiati i supermercati di Auchan, danneggiate le stazioni di servizio della Total Energie e via di seguito. Con la Francia le cose in qualche modo cambieranno, bisognerà vedere quanto. È chiaro che ci sono dei limiti, perché la presenza economica francese ha degli eccessi dal punto di vista dell'influenza, delle interferenze magari che porta con sé, ma è chiaro che anche parte del patrimonio di funzionamento dell'economia senegalese non è che si possa tagliare di punto in bianco. Già tra l'altro un precedente presidente all'inizio degli anni 2000 aveva avviato una fase di contrazione dei rapporti con la Francia, aveva aperto ad altri come la Turchia. Si è fatto anche l'ipotesi che questo sarà un momento in cui il Senegal si rivolgerà maggiormente ad attori come la Russia. Io sulla Russia sono un po' più cauto, naturalmente è un grosso spauracchio, un grosso timore per noi, però il Senegal non ha tantissimo da ottenere dalla Russia, perché non ha bisogno del sostegno militare o della copertura diplomatica che altri paesi possono chiedere a Mosca, e la Russia non è un grande partner economico. Comunque sicuramente sarà una fase in cui anche i rapporti esterni passeranno attraverso qualche tipo di evoluzione.
Sì, interessante. Tra l'altro, se non sbaglio, il primo partner economico del Senegal è la Cina, quindi qua può essere una delle direttrici verso cui andare. Io ho una domanda, ma visto che siamo in modalità, come dire, dissing, anch'io provo a specificare, perché ho detto prima le elezioni più noiose del Senegal, o comunque africane. Era un termine positivo, nel senso che credo che le elezioni, quando sono noiose, sono fatte bene, vuol dire che il processo elettorale funziona. Poi certo che tutte le elezioni sono divertenti nella loro, come dire, competizione elettorale stretta, però credo che, ecco, sia una, cioè almeno nella mia accezione era un termine positivo. Poi chiaro, giustamente tu Giovanni dici noiose, forse non lo sono perché l'esito non è stato così, e nel mio continuare il dissing dico anche qualcosa di diverso rispetto a Silvia. Silvia dice che questo candidato è diverso dai precedenti, è diverso dai candidati. Io ti chiedo, Fai, però, non ha anche dei tratti che lo rendono simile a candidati che abbiamo visto in altri paesi africani, che i candidati un po' antisistema, che si presentano come la scelta molto diversa rispetto al potere che è stato per lunghi anni e che in quel momento va cambiato. Ecco, non ha delle caratteristiche che lo rendono un prodotto, ecco, della politica africana. Anche forse, ecco, questo ti chiedo, la sua giovane età, perché ricordiamo è il più giovane presidente della storia senegalese, a 44 anni. Ecco, anche noi siamo abituati a vedere i leader africani, a parte eccezioni, vediamo spesso leader che stanno da tanto tempo e che, ecco, non sono di primo pelo.
C'è un po' di tutto naturalmente nel continente, ci sono figure molto diverse, noi abbiamo molto spesso lo stereotipo del dittatore africano, anche un po' la vecchia idea in un certo senso, il dittatore inamovibile che resta lì decenni e decenni. Ce n'è ancora qualcuno, tra l'altro, ormai sono una minoranza, e questi sono una decina circa che sono lì da tanti, tanti, tanti anni. Poi c'è stato anche un ritorno di leader militari, lo sappiamo, no? I colpi di Stato
vicini,
negli ultimi 3-4 anni, tra l'altro in paesi vicini, soprattutto nel Sahel. E poi, come dicevi tu, ci sono anche delle figure più fresche, potremmo dire, non così fresche come questa, però delle figure se non altro provenienti dall'opposizione. Ad esempio ci sono paesi come il Kenya, la Nigeria per carità fresca, è molto anziano il leader che ha vinto, ma è un leader nuovo se non altro, Kenya dall'opposizione, Nigeria non dall'opposizione, ma una figura nuova comunque che sta provando a rilanciare il governo del paese, adesso in Senegal, poi vedremo se magari andando avanti con l'anno che cosa accadrà in Ghana. Bassirou Faye, quello che non ha di rappresentativo è il fatto, come dicevi tu, di essere molto giovane, un outsider, non è esattamente più giovane come si continua a dire, perché c'è Déby nel vicino, non lontano Chad, che è un po' più giovane. E l'altra peculiarità di questa nuova leadership, ci ritorno, perché secondo me questo è un aspetto che resta centrale, è la condivisione un po' con Ousmane Sonko. Di che cosa ci racconta Bassirou Faye? Io credo che racconti di due cose principalmente. Uno, di un enorme appoggio e rilevanza di un elettorato giovane, urbanizzato e con grande accesso e impiego dei social media. Sono temi che abbiamo già ritrovato anche in altri contesti, naturalmente, ma hanno svolto davvero un ruolo importante nel costruire questo movimento di opposizione e poi portare alla presidenza il neoeletto presidente. E il secondo aspetto, anche qui l'abbiamo già richiamato, è espressione di questo risentimento forte, di questa avversione nei confronti dell'Occidente, o come la vogliamo chiamare, di sovranismo africano.
Tanto grazie Giovanni, adesso noi vorremmo chiudere con, come facciamo spesso, con questa domanda un po' da $1,000,000, che poi ovviamente Francesco ti darà non appena vedremo se la tua risposta è stata
esatta
o meno. Non
appena l'ISPI fatturerà €1,000,000 così da un giorno all'altro.
La domanda finale è un po', riusciamo, cioè effettivamente questo, diciamo, c'è stata una grande gioia, comunque grande sorpresa, no, per la vittoria di questo nuovo presidente, che sta facendo anche delle promesse molto alte, no, su anticorruzione, sulla disoccupazione, ma anche sui rapporti, no, con l'ECOWAS, cioè sta facendo, diciamo, delle promesse molto belle, ma quanto poi effettivamente queste promesse potranno essere realizzate? Cioè quanto ci crediamo a queste promesse, che cosa vedremo nei prossimi anni?
E aggiungo forse in questo, una democrazia che noi abbiamo visto come e abbiamo osservato, e anche tu ci hai raccontato, una democrazia comunque che è riuscita a resistere nelle sue istituzioni. Prima tu accennavi a delle sfide future nel dualismo con Sonko, ma qua ti chiedo che cosa si vede nel futuro di questa democrazia? Cioè, queste elezioni sono un segno molto positivo, che ci danno ancora una volta l'indicazione che il Senegal è una democrazia piena, forse io faccio sempre fatica a utilizzare questi termini così da scienza politica pura, però come dire, una democrazia abbastanza matura, una democrazia matura tra quelle africane?
Allora, qui forse possiamo tornare sul tuo concetto di noia, perché secondo me hai ragione per certi aspetti. La politica non dovrebbe essere di per sé uno spettacolo, no? Quindi l'adrenalina non è un elemento indispensabile. Sarebbe meglio per tutti, in realtà, se le cose andassero tranquillamente, più linearmente. In questo senso, una crisi politica come quella che ha attraversato il Senegal non è auspicabile, ovviamente, no? Stia lontana, quindi tanto meglio se non ci sono queste fasi difficoltose. Al tempo stesso ci possono essere delle crisi, e quella del Senegal forse in maniera spero non illusoria, ma comunque guardando al bicchiere mezzo pieno, può essere vista come una crisi positiva. Cioè una crisi, io ricordo anche uno studioso di politica africana che utilizzava l'espressione crisi stabilizzante. Quindi una crisi che ha l'effetto paradossale non di mandare tutto a gambe all'aria, ma di dare testimonianza di quanto funziona il sistema. D'accordo? Il sistema che si dice spesso ci sono gli anticorpi. Sono questi momenti di crisi che dal punto di vista ideale sarebbe meglio se non ci fossero, ma quando ci sono possono avere questo effetto positivo, no? Di dirci c'è una corte costituzionale che ha affermato un presidente, c'è un paese che è stato in grado di portare un presidente dall'opposizione perché il paese lo voleva, l'ha portato un candidato dall'opposizione alla presidenza. Quindi questa è stata la grande sfida che sembra essere riuscito a superare il paese, che forse ha anche consolidato ulteriormente il suo sistema politico. Speriamo che sia così. Ora, che cosa resta di fronte? Restano una serie di scelte da fare e capire quindi come questa proposta di rinnovamento si tradurrà in realtà. Ci saranno una serie di compromessi da fare per forza di cose. Non si può fare piazza pulita con l'esistente, e quindi bisognerà vedere anche quanto questi compromessi verranno digeriti da un elettorato che si aspetta grande cambiamento, come accade in queste occasioni ovunque, no? E qui arriviamo proprio al nodo, credo io, cioè l'esigenza di soddisfare almeno in parte le aspettative molto elevate che sono state create. Questo è un tema su cui io insisto sempre molto quando si parla di elezioni e democrazia in Africa, perché c'è un'aspettativa di ritorno anche molto tangibile, quindi imposti di lavoro, crescita economica, eccetera, che è molto superiore a quella che noi associamo a una competizione elettorale. Anche noi, tanta parte di un elettorato italiano, altrove si può aspettare, si deve anche giustamente aspettare dei cambiamenti in qualche modo tangibili. Ma nei paesi africani, in paesi poveri, in paesi in via di sviluppo, la pressione è superiore. E quindi anche quello che c'è in gioco in termini di sostenibilità della democrazia, perché se le aspettative vengono deluse, il rischio è che l'elettorato dica il gioco non funziona. Allora tanto vale provare una soluzione opposta. Allora forse l'uomo forte può fare più comodo. L'abbiamo visto in qualche modo, anche se le ragioni non erano solo queste, nei paesi vicini che hanno scelto soluzioni militari. Io non credo che il Senegal sia molto certo. distante da questo, però il problema comunque di una democrazia che produca qualcosa dal punto di vista dei benefici tangibili della popolazione è essenziale ed è parte di quello che deve preoccupare il governo, non solo per il suo successo, ma proprio per il sostenimento del sistema.
Chiaro. Beh, speriamo allora che anche queste insomma promesse vengano rispettate in modo noioso, come dice Francesco. Direi niente. Giovanni, grazie mille per essere stato con noi, come sempre, per averci aiutato a capire qualcosa di più di questo paese, comunque lontano, ma che in realtà ha delle relazioni, diciamo, con il nostro mondo, e sicuramente staremo a vedere che cosa succederà nei prossimi anni. Francesco, ci sentiamo tra una settimana.
Grazie Giovanni.
Grazie a voi dell'invito, buona giornata a tutti.